Siamo qui per Radio 24, buongiorno Radio 24.
Siamo in diretta, spieghiamolo bene.
Siamo in diretta. Conosce questa radio, Radio 24?
No.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Oh, non ci conoscono, caro Leonardo.
No, ci conoscono, ma vogliono evitarci.
No, ha detto, ci conosci Radio 24, conosci questa radio.
No, no, ma non è quella che dice no, è un altro.
Non avevi le cuffie,
non
è?
Non avevo le cuffie.
Conosci Radio 24? No, risposta secca.
Beh, ma pochi la conoscono. Se tu fossi un bravo conduttore ti saresti adoperato in questi anni per rendere più nota la radio nella quale lavori da 25 anni, da un quarto di secolo.
Un quarto di secolo
che lavora qui questo.
Che vecchiaia improvvisa.
Che non ha mai avuto la forza, il coraggio di cambiare. Dai, dammi un cambiamento una volta nella vita, cambia.
Guarda, facciamo conoscere Radio 24 dove? Dove la facciamo conoscere?
That's America!
In America! È tornato Andrew Spanaus! Good morning, e si stropiccia gli occhi perché c'è il fuso orario ancora. C'è il fuso orario.
Vedo dei grandi cambiamenti qua. Tutti hanno la camicia stamattina.
Ma è perché c'è un po' aperta, però.
Sai che fa molto freddo in Italia in questo mese? Hai sentito che faceva molto freddo?
Io ho problemi di infiltrazioni di acqua dal tetto.
Ancora.
Certo, perché c'è stata la riunione condominiale e un signore si è opposto in modo anche molto discutibile.
Che io, se potessi, comprerei una quota del tuo condominio giusto solo per oppormi.
Ma non sei l'unico, anche la stampa estera di Milano ha l'acqua che entra dal tetto da un anno e mezzo.
Adesso io ho deciso di presentarmi alla prossima riunione condominiale in compagnia di un avvocato. Ecco, bisogna arrivare a questo.
Bisogna fare il sindacato tra i...
Che aggressivo.
Aggressivo, oddio.
Che aggressivo, con l'avvocato.
Anzi, con una schiera.
Buongiorno, chi è lei? No, niente, ho portato un mio amico. Ma come mai?
Per spiegare che il tetto non è una questione privata mia del signor Leonardo, ma è una questione condominiale.
Te lo stiamo spiegando da mesi.
Lo so, ma anch'io lo dico a loro, ma... Continuano a dire il tetto di Leonardo.
Fanno orecchie da mercantile. Sì. Bello, il tetto di Leonardo. Il tetto di Leonardo perde. No, ma veramente è il tetto di tutto.
E poi dicono: sì, no, va bene, ripareremo il tetto di Leonardo.
Dai, facci una battuta, facci ridere un po', Leonardo. E via. Avanti. Signore e signori, è tornato Andrew Spanaus e qui la redazione insieme a Pietro Lacorte, DJ Luke, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli è prontissima ad ascoltare tutte le novità che ci porta dall'America. Portato anche un sacchetto.
È un sacchetto di cose, perché queste camicie in realtà andrebbero tolte. Bisogna mettere qualcos'altro.
Vabbè, vai Pietro.
Ci ha portato un dono.
Come gli ascoltatori che si presentano con i cannoncini, lui ha un sacchetto.
E mi autotutelo, insomma, non so. Sono tornato, magari mi mandate via appena arrivato. No, guarda, ho portato un regalo.
Corruzione.
Pagato io, L'ho ricevuta, faccio vedere.
Fai bravo. All aboard, now it's time to face your fear. The conversation's in your mind. You can tell me how it really makes you feel. And I will promise you it will be fine. Come on, baby, get on one. Can you feel it?
Ciao Manera, prima ti sei operato di menisco, dopo colonoscopia. Fra poco tocca la prostata, per favore fatti benedire dal teologo Mancuso.
È vero, ieri potevamo...
La prostata per ora non ha particolari problemi.
Non dirlo due volte. Ti saluta subito caro Andrew, il trampista, ecco. ti attendeva. E soprattutto molti dicono, sì va bene il podcast ma ti vogliamo anche qui. Qui Andrew.
Ma il trampista, guarda che sono stato a Mar-a-Lago, ho le foto per dimostrarlo.
A Mar-a-Lago, cioè dove sta Trump.
Sono passato e Trump è arrivato proprio quando sono arrivato io, su aereo.
Attenzione.
Vicino all'aeroporto.
Mai visto Melania?
Ecco.
No, perché io ho una storia in pectore,
ho una storia in pectore con Melania.
Ma che è una storia in pectore? Pectore.
Quando Trump non vincerà le elezioni, so già che Melania arriverà all'ambrata.
Era già successo però 4 anni fa.
Sì, ma adesso la storia ormai è alla fine. Come va tu che sei informato su queste cose tra Trump e Melania?
Lei sta in disparte, diciamo così. Vuole fare un po' di campagna elettorale, però sta in disparte. E quindi...
Vorrebbe. è meglio.
No, avrebbe, però. Insomma, non...
Scusa, però hai portato un sacchetto.
Allora,
cioè, attenzione. Scusate, se facciamo questa cosa molto privata.
C'è una maglietta per Alessandro Milan. No. Perché in America siamo ironici. No, siamo ironici sui politici.
Non la metterò mai.
E quindi.
Scritto, vediamo.
C'è scritto, è una foto, è un disegno di Joe Biden.
No. Happy. Con scritto invece che Happy 4th of July, Happy 3rd of Easter. Cioè 4 di Pasqua. Cioè,
4 di Pasqua.
un Biden, no, scusa. È bella, ma è difficile per un italiano da interpretare. Perché bisognerebbe capire che non è il 4 luglio, è Biden che sbaglia. Quindi sì. È
un
complicato.
Vabbè, intanto dopo faremo una foto.
È una
quindi.
Maglia
grazie,
complicata.
Grazie. La taglia giustamente bella large per i ciccioni come me. No, prego.
No, allora invece. No, invece c'è una zona dell'America che piace tanto a Leonardo Manera.
Sì.
Che lui cita sempre. Qual è lo stato che ti piace di più?
Cos'è, l'Alabama?
Esatto. E quindi ti ho preso una maglietta.
Sweet Home.
Che dice Sweet Home Alabama, che è di questa canzone che stiamo ascoltando.
Certo.
Perché questa canzone in realtà è una canzone contro il razzismo.
No. Quindi cosa ci fai?
Tutti
con,
pensano.
Cosa ci fai con uno di Salò? Ricordati col cane.
Lo deve
lupo.
Mettere in teatro questo
sì,
qua.
Lo metterò.
Perché
mi piace anche come colore, fa risaltare i miei occhi.
Esatto, ho scelto proprio per te.
Ma sei grigia.
No, è verde, è tendente al verde, grigio verde, dai.
Allora, tra poco in questa canzone sentiremo che Ronnie Van Zant, questi
perché,
sono
scusa,
i
ricordiamo che l'Alabama è uno dei paesi degli stati più razzisti degli
più
Stati Uniti.
Però Neil Young aveva scritto delle canzoni parlando del razzismo al sud, no? E infatti dice Mr. Young, ascoltate Neil, I hope Neil Young will remember. Sta dicendo che Neil Young parla male dell'Alabama, dicendo che siamo tutti razzisti, ma non è così, dice, non è mica colpa nostra tutto questo. A un certo punto parla male del governatore dell'Alabama, George Wallace, che era famoso segregazionista, razzista. E ascolterete, dicono, a Birmingham amano il governatore. Boo! Dicono così, noi non amiamo il governatore. No, quindi non accusateci tutti di essere razzisti,
tutti razzisti
solo perché siamo noi dell'Alabama.
Oh, dai,
ma scusa, ma tu veramente capisci le parole delle canzoni in inglese?
Ascolta.
Questa per me è una cosa incredibile. Che qualcuno possa capire.
Ma non è un millantatore, cioè
ascoltate,
americano.
No, perché vedo che stai leggendo il testo.
Ah, boo
per il governatore. E poi dice: guardate, io non vi do la colpa di Watergate a tutti voi del nord.
Sì.
E non date a noi tutti. È come dire Leonardo è di Salò, quindi ha colpa di tutto,
esatto,
quello che succede a Salò. Ecco.
Beh, certo, aveva anche un pastore tedesco.
Cioè, forse da stirare, ma sai che ho comprato in America anche uno spray che dovrebbe togliere le.
No, è
togliere
un po' grande. Adesso vedo se portandolo in lavanderia si restringe.
No, io perfetto,
no, è giusto.
Joe Biden su di me. Joe Biden.
Bene,
9:17 minuti.
Grazie di essere stati con noi questa mattina.
Grazie,
e
aspetta, settimana
domani.
Prossima porto altro.
Grazie per i regali, grazie Andrew. Oh, adesso dobbiamo parlare delle tematiche. Io da giorni dico e dicevo, a me tutta questa vicenda, San Giuliano, Boccia, mi sembra una questione così di gossip, eccetera. Quindi non è che ne parli con grande gioia, però impone l'attualità e l'agenda politica di parlarne, perché il ministro San Giuliano ieri si è presentato al TG1, ha fatto una lunga intervista.
Ho visto che è stato anche rimandato l'inizio della trasmissione successiva.
Beh, perché era un'intervista di un quarto d'ora, ma è andata in coda al TG1 col direttore Chioccia.
Un po' paragonabile, secondo me, come importanza a Nixon, un'intervista a Nixon Watergate.
Sono quasi.
Siamo lì.
Sentiamo un paio di stralci. La vicenda la sapete, è la consulente che non è diventata consulente e che San Giuliano ha detto ieri è di fatto la sua amante, ecco. Ammesso che aveva... o ex amante.
Ci sono lasciati l'8 agosto per la precisione.
Vai.
Un rapporto, questo mi pesa doverlo raccontare, perché è una vicenda che attiene alla mia sfera privata. Un rapporto di tipo personale, un rapporto di tipo affettivo.
Con nomina.
La nomina poi rientrata, la nomina poi non si sa, questo è il grande giallo.
Guardi, la prima persona a cui devo chiedere scusa, perché poi è una persona eccezionale, è mia moglie. Poi chiedo scusa a Giorgia Meloni, che mi ha dato fiducia per l'imbarazzo che ho creato a lei e evidentemente al governo.
Vabbè, allora...
Sentiamo cosa ne pensa Alessandro Milan di tutta la questione.
Ma no, io ripeto, credo che sia ancora un 80% gossip e 20% politica. Cioè, mi sembra un B-movie rispetto alla vicenda le olgettine, Berlusconi, le vergini offerte al drago, come disse Veronica Lario in una intervista a sfogo. Non lo so, oggi si chiede sulla stampa, ma non era il caso a questo punto di dimettersi. Forse se lo chiede in un retroscena, dicono anche Giorgia Meloni. Non era il caso di farlo dimettere? Flavia Perina, eccoci qua. Tu che sei donna, intanto spiegaci perché sulle donne si cade sempre, cioè molti politici cadono sulle relazioni sentimentali. Cadono, non cadono, si vedrà.
Ma questa è una caduta differente da tutte quelle che abbiamo visto prima, comprese quelle di Berlusconi, perché mai abbiamo visto un politico andare nel telegiornale della TV pubblica più seguito d'Italia e andare a spiegare i suoi rapporti, le sue relazioni, la promessa di una nomina a una amante o ex amante. Quindi già questo fa la differenza. E fino all'altro ieri poteva reggere l'idea è solo gossip, come si è detto di tante vicende di questo tipo. Quando vai in TV in una sorta di edizione speciale del TG1 a raccontare in prima persona questa storia, è evidente che non è solo gossip, se no non sarebbe andato lì. È una cosa, guarda, io scherzo su tutto, ma vedere San Giuliano ieri in televisione quasi in lacrime, costretto a raccontare dettagli anche morbosi di questa faccenda, mi ha messo veramente tristezza, perché comunque sono uomini delle istituzioni, il paese li vede, un ministro, l'uomo che guida il Dicastero, il più grande patrimonio culturale del mondo.
Leonardo Manera fuori onda puntava proprio su questo.
Sì, dico che insomma bisognerebbe, al di là di tutto, avere secondo me una coscienza del proprio ruolo, di quello che si è, perché il ministro comunque rappresenta gli italiani, rappresenta un ruolo importante e quindi tutto sommato dovrebbe avere un comportamento idoneo e non cadere in quei comportamenti nei quali forse cadrebbero le persone comuni. Io continuo a pensare che un politico anche di quella rilevanza, insomma, dovrebbe essere forse un po' meglio di come si comporterebbe.
Qui abbiamo il nostro Andrew Spannaus in America, cioè nessuno è innocente da questo punto di vista. Anche l'America ha una storia eterna e lunga di vicende simili, no?
Ma forse una volta era abbastanza comune fare questa cosa pensando di essere al di sopra del rischio, di evitare il rischio di essere censurato in questo modo qua. Oggi è molto più difficile e quindi gli avvocati di San Giuliano gli diranno nega tutto, ma lui intanto ha pensato bene a portare gli scontrini. Cioè, secondo me, se dimostra che sarà difficile, se in qualche davvero non ha utilizzato soldi pubblici per lei,
magari se la
un errore, ma magari se la cava andando in televisione in questo modo, secondo me politicamente è stata una cosa è stata una cosa intelligente.
Flavia Perina, che succederà adesso?
Ecco, la dottoressa Boccia, come ne esce? Anche una persona che si comporta così, che registra tutto, fa
per ora risponde con post, continua a pubblicare post su Instagram, non ha rilasciato interviste, ma ci sarà Flavia Perina nella sceneggiatura, ci sarà prima o poi anche la versione di Maria Rosaria Boccia, immagino, no?
È possibile, così come è possibile che sia stato trovato un accordo con lei perché la smetta di fare i capricci. Ma questo non è secondo me rilevante, e l'aspetto rilevante è un'unica cosa, l'unica alla fine rivelazione che ha dato ieri il ministro in televisione, cioè che lui aveva offerto le sue dimissioni a Giorgia Meloni e Giorgia Meloni l'ha pregato di restare, quindi in qualche modo,
e forse di andare in TV,
la premier
però
si è intestata la resistenza di questo ministro. Io sinceramente continuo a pensare che sia stato un grave errore politico, così come sia stato un errore esporlo alla gogna mediatica del TG1. È una cosa che non abbiamo mai visto in Italia, mai è successo. Ci sono stati tanti scandali di questo tipo, ma nessuno è stato mai obbligato ad andare a fare una specie di auto da fé televisivo chiedendo scusa a testa bassa con le lacrime agli
occhi. Questo è un punto interessante, perché vedevo che qui Andrew Spanhaus forse non è molto d'accordo, ma secondo me c'è una differenza proprio culturale americana e italiana, cioè la logica del, diceva Manera, nega tutto sempre, in Italia, come dire, è forte. In America Bill Clinton a un certo punto, no, perché forse gli americani apprezzano questa cosa, deve fare l'auto da fé, deve passare attraverso.
Ma Giorgia Meloni ha preso una decisione, ha detto o lo faccio dimettere, no? O cerco, cioè non è che nega, però si difende il governo. Farlo dimettere è un segno per il governo di debolezza, perché deve rispondere alle pressioni di altri, e lei dice no, io non cedo a questo, però
va in TV,
però dimostriamo, no, la mia trasparenza.
In TV stamattina in alcuni retroscena che Giorgio Meloni avrebbe detto non faccio dimettere un mio ministro perché lo chiede da Gospia,
esatto,
e i giornali di sinistra,
esatto. No, al limite si vedrà,
non cedo,
si
non
vedrà
cedo.
L'aspetto economico, cioè se davvero, come dice San Giuliano, ha pagato tutto di tasca propria o se qualche spesa è in capo,
se scivola qui,
alla comunità.
Niente da fare. Diciamo.
Non so, Flavia Perina, come ipotizziamo degli sviluppi? Cioè, che succederà nei prossimi giorni? Davvero?
Gli sviluppi possibili sono due. Il primo è che Maria Rosaria Boccia replichi e mandi avanti questo tormentone attraverso magari la pubblicazione di audio di cui tutti hanno paura, perché è evidente anche da un passaggio dell'intervista di ieri che spesso il ministro parlava al telefono in viva voce e che spesso Boccia, che era con lui, registrava queste telefonate in viva voce. Oggi sui giornali di oggi c'è scritto che queste telefonate potrebbero riguardare anche cose delicate, affari politici, nomine di governo. Quindi può succedere che Boccia diffonda questi audio, può succedere che Boccia invece sia stata in qualche modo tacitata e non diffonda più niente, la questione si chiude qui. In ogni caso penso che il ministro San Giuliano risulti in questo momento totalmente isolato. Ieri mi ha stupito vedere, dopo la sua intervista, decine e decine di dichiarazioni ostili da parte dell'opposizione e non una sola dichiarazione favorevole, a sostegno, di aiuto da parte dei suoi colleghi di governo e di partito. Quindi San Giuliano resta un ministro giudice, isolato dai suoi stessi amici di partito, e non sarà facile per lui continuare il suo lavoro.
Avrebbe potuto, a quanto pare è stato Giorgio Meloni a chiedere a San Giuliano di andare in televisione a spiegare, avrebbe potuto secondo lei San Giuliano evitare di andare in televisione, non sottoporsi in qualche modo a questa gogna mediatica e andare lui stesso verso le dimissioni?
Ma certo, avrebbe potuto fare tutto. Le decisioni personali sono sempre personali. Probabilmente lui ci tiene all'incarico e ha creduto anche lui che questo fosse una maniera per conservarlo, anche se assai ammaccato, e che fosse meglio tenersi un incarico molto ammaccato piuttosto che rinunciarci. Ma queste sono valutazioni che fanno le persone.
Ecco. Flavia, un'ultima cosa.
Non so quanti di noi si sarebbero comportati alla stessa maniera, no?
Ti lo chiedo l'ultima domanda da donna, e sono sempre più e sono maggiori gli uomini politici che compromettono una parte della propria carriera per relazioni sentimentali piuttosto che le donne che compromettono la propria carriera per relazioni con uomini. come mai?
Ma in questo caso penso, come mai questo? Tanto perché il potere maschile è assai più radicato del potere femminile. Il potere femminile in Italia è una cosa molto recente. Diamogli 20, 30 anni, 40 anni, 50 anni, un secolo e vedremo come va a finire. Ma qua questa vicenda non credo che San Giuliano abbia compromesso se stesso per una relazione sentimentale. Ha compromesso se stesso perché ha scambiato il ruolo istituzionale e affari personali, perché ha promesso una nomina a una signora e poi gliel'ha levata proprio per questioni personali. Quindi sai, delle due l'una: o la signora Boccia era qualificata a fare quel lavoro e allora non si vede perché togliergli la nomina; la signora Boccia non era qualificata ed era stata indicata soltanto perché amico o amante del ministro, e allora si è sbagliato in partenza.
Intanto ti ringraziamo. Qui grazie Flavia Perina, il trampista ti manda anche la foto di Marilyn Monroe. No, perché anche voi, a parte che Trump c'è tutto un processo, l'abbiamo raccontato con Stormy Daniels.
Ha fatto una ragione di vita. Cioè.
Ma andando indietro nel tempo, Bill Clinton, John Fitzgerald Kennedy.
Per quello che dicevo, che era abbastanza... forse è comune tra uomini di potere. Kennedy faceva di tutto e di più,
però Kennedy, dicevamo, si conserva una memoria di Kennedy come se comunque fosse stato un grande perché era bello, perché l'unica cosa che conta della vita è la bellezza, tutte le altre cose sono fregnacce.
Il professor Pannocchia,
la persona più intelligente del mondo, ma se non sei bello sei destinato a vivere nel ghetto dei perdenti.
Ecco.
Ma Kennedy, diciamolo, Kennedy è visto come un simbolo di tutta una transizione, un nuovo mondo, uno che ha combattuto contro i poteri forti, ci ha rimesso, però ecco, queste cose non dico che gli sono state perdonate, cioè, tanti ne parlano, e si è fatto tantissime indagini, inchieste, documentari sulle cose di Kennedy, ma più per interesse che per screditarlo politicamente, perché la sua politica è un'altra cosa. Adesso criticate questa affermazione, però
comunque io, se diventassi ministro, andrei in giro a promettere incarichi a tutte le donne più gradevoli.
Eccolo lì. Ma infatti non c'è questo rischio. Non c'è. Tu, secondo te, c'è questo rischio? C'è qualche governo? Cioè, io ti vorrei vedere giurare nelle mani del presidente della Repubblica Italiana.
Prima cosa che
giuro di essere fedele
al bar a cercare le donne più belle e a promettere degli incarichi. Io mi comporterei così, però non sono un politico.
Ma come si spiega il suo successo in base alla tua massima di poco fa?
Quindi, successo di chi? Scusi, di chi stai parlando?
Il tuo? Tu hai detto che chi ha successo perché è bello.
No, chi viene. Ma io non ho, infatti, io non ho successo.
Una cosa proprio. Un body shaming in diretta.
Se metti su una bella maglietta, allora te la facciamo passare.
Vabbè. Allora, signore e signori, andiamo un attimo in pubblicità. Adesso vedremo la vicenda di San Giuliano, che comunque è l'apertura praticamente di tutti i giornali, perché questa intervista alle 20:30 di ieri sera ha terremotato un po' tutte le redazioni giornalistiche. Tra poco torneremo a parlare della vicenda di Paderno Dugnano, terribile vicenda. Avremo con noi, ritorna con noi il cappellano del carcere Beccaria, Don Claudio Burgio, perché ha incontrato ancora Riccardo, questo ragazzo che ha sterminato la famiglia. Poi ovviamente parleremo di Stati Uniti, insomma, qua abbiamo un reduce imperialista dagli Stati Uniti, ci deve raccontare che clima c'è lì, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
San Giuliano ha chiesto scusa a tutti, doveva chiedere scusa al popolo italiano. Lui è un ministro della Repubblica Italiana.
Giusto, giusto.
Però lui dice che di fronte alla comunità non ha commesso alcun reato.
Si è focalizzato sulle spese soprattutto.
Beh, sì, che è l'unica
sì,
cosa.
Ma c'è anche
che
la
conta.
Questione, come diceva Fabio Perini, delle competenze.
Lui dice di non aver proceduto alla nomina per evitare il conflitto di interesse. Questo sì. È chiaro, anche se avesse le competenze, dice, a questo punto non si può più fare. Il concetto di conflitto di interesse è proprio questo, non che lei è incompetente, però
bisognerebbe evitare nella vita qualsiasi rapporto sentimentale.
Eccolo lì.
Questa
ma
è la soluzione di
si
tutto.
Si contraddice rispetto a tre minuti fa. Senti,
cosa ho detto tre minuti fa?
E che faresti esattamente quello che ha fatto
io
in teoria.
Sì, ma gli altri. No, dico in linea generale bisognerebbe evitare vivere nella solitudine più completa.
Fate
e assoluta.
Come dico, ma non come faccio. Vabbè, dai.
Sinceramente io vorrei vederne di più di San Giuliano che vanno in TV a chiedere scusa.
Ciao Milan, ascolta, ma per risolvere il problema non li possiamo incastrare i ministri così? Il problema è risolto.
Sì,
tutto regolare.
Si potrebbe fare.
Smettila.
Maniera moralista non me lo sarei aspettato mai. Meno male che c'è Spannaus.
No, io ho detto che io mi comporterei così, farei anch'io così se avessi una posizione di potere.
Ma barcamini da una però, posizione all'altra.
No, dico io farei così, però da un ministro ci si aspetta magari un comportamento più attento, ecco, diciamo semplicemente così, più attento.
Allora, alle 9:37 minuti sono giorni che cerchiamo alcune risposte che non ci sono, e uno dovrebbe anche accettare il fatto che non ci siano risposte a volte di fronte a tragedie come quella che è accaduta a Paderno Dugnano, ricordiamo, dove un ragazzo di 17 anni ha ucciso prima il fratellino, poi la madre, poi il padre. Si trova in questo momento in carcere Beccaria, carcere minorile di Milano, in cui cappellano è Don Claudio Burgio, che abbiamo avuto anche qua un giorno in una bellissima trasmissione. Don Claudio, ciao, ben ritrovato, presidente di Cairos.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, Don Claudio, che ha avuto occasione, credo un paio di volte già, di incrociare Riccardo. Nella prima c'è stata anche una confessione, ho letto sui giornali, cioè Riccardo ha chiesto di confessarsi proprio, no? Di fronte a un prete. E poi nell'ultima tu gli hai anche regalato uno dei tuoi libri sui ragazzi. Cosa possiamo sapere di quello che vi siete detti?
Beh, la prima cosa che è avvenuta è proprio la confessione, cioè appena mi ha visto mi ha chiesto di vivere questo sacramento, quindi vuol dire che comunque è un ragazzo che almeno nel proprio retroterra culturale, religioso, comunque ha uno spessore, ha una dimensione anche spirituale, e infatti è stato un momento molto intenso. Poi nel colloquio ci siamo raccontati tante cose, lui mi ha associato alla frase "non esistono ragazzi cattivi", aveva sentito parlare forse a scuola di questo libro, e quindi ieri gliel'ho portato e avrà modo di leggerlo nel tempo. Insomma, adesso è chiaro che non servono le spiegazioni sociologiche, psicologiche, non dobbiamo cercare colpevoli per forza, dobbiamo guardare la realtà, avere molta discrezione, molta comprensione, sapendo che questo è un dramma che riguarda questo ragazzo, la sua famiglia, ma anche tutti noi, perché il rapporto con i figli è diventato un rapporto sempre più problematico, che inquieta e che quindi pone molte domande alle quali non è facile rispondere.
Appunto, ieri avevamo qua il teologo Vito Mancuso e si diceva proprio questo: di fronte a queste tragedie tutti vorremmo una risposta facile, una risposta per tranquillizzarci, ma a volte bisogna accettare che le risposte non ci siano.
È proprio così, io dico sempre bisogna fare epoché, cioè bisogna, come dice questa parola greca, mettere tra parentesi il giudizio, provare ad ascoltare profondamente. Lo stesso ragazzo mi ha detto che non si capacita ancora di quello che ha messo in atto, non riesce a capire un senso, una logica a questa sua azione, è tremenda, e noi con lui, cioè è chiaro che poi magari le cose nel tempo verranno fuori, si cercherà qualche ragione, ma adesso è il momento proprio del silenzio, dell'ascolto profondo e anche il tempo in cui dobbiamo farci noi domande come adulti, perché questi ragazzi, per come ha conosciuto Riccardo, hanno comunque una vita interiore molto profonda, hanno domande scottanti. Forse la pandemia è stata anche un momento che certamente non è la causa principale, ma ha destato in tanti ragazzi, in tanti adolescenti, una forte oppressione. Sì. E quindi è chiaro che noi non siamo abituati a dare risposte, teniamo la sofferenza, il dolore, la morte sempre un po' lontani dai nostri ragazzi, e quindi loro non hanno possibilità di confrontarsi con noi su questi argomenti importanti.
Però insomma, in questo caso nello specifico, è vero, adesso non vorrei che anche i genitori che magari ascoltano pensassero che questi sono casi che si possono ripetere nella normalità della vita. Questo io credo che sia un caso veramente eccezionale, insomma casi così si verificano una volta ogni 10 anni forse, insomma è vero che c'è tanta sofferenza nei giovani e nei ragazzi, però poi quelli che arrivano magari a questo tipo di comportamento sono veramente una minoranza assoluta.
Sì, è così. Direi che la maggior parte dei ragazzi che incontro io in carcere, anche con cui abito in comunità, sono ragazzi che magari esplodono la loro rabbia, le loro sofferenze, magari nei reati, nel consumo di sostanze. Pochissimi chiaramente hanno agiti di questo genere, quindi c'è una complessità che andrà poi comunque indagata, compresa insieme con questo ragazzo. Quindi è chiaro che non dobbiamo gettare le famiglie nel panico, assolutamente ci sono famiglie che riescono a dialogare con i figli, famiglie che riescono ad avere anche un rapporto significativo anche su tanti temi delicati, per cui dobbiamo guardare con rispetto questa vicenda, però anche avere fiducia, perché il rapporto con i figli può sempre crescere se lo decidiamo.
La cosa che sconvolge un po' è vedere anche le dichiarazioni dicendo provevo un forte disagio, un'angoscia esistenziale. Queste sono cose però che
tutti gli adolescenti
possono sentire, e quindi lui si rende conto che è passato a qualcos'altro. Forse è una domanda più da psicologo, psichiatra, ma come facciamo a capire, cioè, da questo stato di angoscia, cioè, che qualcuno agisce in modo veramente drammatico?
Sì, mi ha detto un paio di cose che mi hanno anche colpito. La prima è che con gli amici andava d'accordo, aveva tanti amici, però dice con gli amici non si può parlare di cose che in qualche modo hanno a che fare con la propria debolezza.
Perché?
Quindi a volte la banalità,
perché?
È la banalità dei rapporti.
A cosa servirebbero gli amici anche se non a questa età?
Perché con gli amici devi sempre mostrarti quello figo.
A questa età sì.
È quello. Ci sono dei rapporti che sono molto superficiali tra gli adolescenti che anch'io conosco, cioè sono sempre performer, devono sempre rendersi visibili per le donne, per le eccellenze che dimostrano, ma fanno fatica ad andare in profondità e ad avere un rapporto reale e anche dove mettere a nudo le proprie debolezze, le proprie fragilità. Mm. E l'altra cosa che mi ha detto è questa cosa, questo accenno che voleva andare in Ucraina per capire come nella guerra le persone affrontano il dolore. Quindi vuol dire che era un dolore veramente atroce questo.
Cioè, come se adesso ripeto, non sto facendo delle supposizioni, come se si sentisse anche lui in una sorta di guerra interiore, no? E quindi volesse vedere che cosa si prova quando uno si sente coinvolto in una guerra, in un disagio forte.
Certo, è un combattimento interiore, insomma, che forse non sempre è facile intercettare nei ragazzi.
Accidenti, don Claudio, intanto grazie, don Claudio Burgio. Grazie,
grazie a voi.
Ci sentiamo, don Claudio Burgio, forse vi ricordate quando è venuto anche qua un giorno, è stato 2 ore con noi, è stata una bella trasmissione, ma tu non ricordi mai niente.
Ma è un prete vero?
Sì, è un signor prete vero. Allora, adesso andiamo un attimo.
Perché non si sa mai, nei media, in radio, così, in televisione, può essere tutto un po' finto.
Ma cosa dici? Ah, è vero che il progetto di Leonardo Manera quest'anno è spargere fake fake news, ah, sì, il maggior numero di fake news possibile. No, Don Claudio Burgio
è un prete.
Sì.
È stato in seminario?
Sì. Adesso perché rispondo io per Don Claudio Burgio?
Comunque, difensore dei preti, no, è Alessandro Milan.
Il traffico, poi Andrew Spannaus ci dirà bene cosa bolle nella pot, nell'American pot, nella pentola
americana. Hai già fatto il detto tu per oggi.
Ecco,
uno, nessuno, 100 Milan.
San Giuliano andrà all'inferno di Dante.
Gli italiani si aspettano dei ministri che non debbano andare in televisione a chiedere scusa, perché ci aspettiamo dei ministri che perlomeno cerchino di non commettere degli errori come questi. Comunque mi aspetto anche che il prossimo ministro della cultura sia proprio la dottoressa Boccia.
Milan, ma quanto cacchio sei dimagrito? Ma quanto cacchio sei diventato figo! Donne, fatevi avanti, lo scapolone è tornato sulla piazza!
Brava, donne, è arrivato l'arrotino. Allora, intanto, prima ce l'ha fatto cadere così durante la trasmissione, ma Andrew Spannaus era a Mar-a-Lago, cioè la villa di Trump, era nel luogo dove Trump a volte vive, si sposta, sta. Ma c'è? Cosa ci vuoi dire, caro Andrew?
Capita che quando stavo andando a Mar-a-Lago è arrivato Trump col suo aereo. Quindi in quel momento. Ma io dovevo parlare con un'altra persona, era solo un incontro.
Lo staff,
così,
lo
era
staff.
Privato, era un incontro privato, non niente di ufficiale. Quindi
si sta riposizionando il nostro.
Nel modo sbagliato, però, perché vincerà Kamala.
Faccia già una previsione.
Kamala.
Faccia una previsione.
Allora, martedì
l'amica
10,
dei poteri forti, Kamala.
Martedì 10 c'è il dibattito, che poi commenteremo, sì, su Radio 24 sicuramente.
Ah, il dibattito è su Radio 24?
No, commenteremo il giorno dopo.
Dove lo
fanno? Dopo.
Stavolta.
Dove lo fanno?
Cioè, nel senso la CNN.
ABC e Trump si lamenta che dice ABC non sono bravi, sono contro di me. Infatti ogni due o tre giorni lui dice magari non ci vado. Però,
ma scusa, ci hai detto che però nel podcast c'è un comitato per i dibattiti presidenziali.
No,
quindi
è stato completamente ignorato. Trump ha detto non seguo questi qua, ormai trattano direttamente con le reti televisive. Mm-hmm. Questo comitato per i dibattiti che c'è da decenni e decenni, invece i candidati hanno deciso di privatizzare.
Comunque,
la situazione.
Martedì 10 settembre nella serata italiana, nella
se
notte.
Kamala Harris si fa alle 9 di sera, quindi dormite, guarderò io per voi.
Sì.
Ma se Kamala andrà bene a questo dibattito, se riuscirà a rispondere in modo per minimizzare, sminuire un po' la figura di Trump e sì, poi sui contenuti dare, non troppo, perché Kamala non vuole dare troppi contenuti.
Lei vuole, è solo una questione di immagine.
Ma perché non li conosce o perché pensa che non serva?
Non serve, sarebbe un danno per lei entrare troppo nei dettagli. Intanto è una campagna di 3 mesi, entrare nei dettagli dà la possibilità a tutti di litigare su no, tu hai ragione, non hai ragione. No, lei dà poche proposte generali, io vi aiuterò a combattere i prezzi troppo alti del
cinema. Però così non è troppo generico così.
È una strategia che per ora sta funzionando. Comunque io dibattito.
Invece la strategia di Trump, che con Biden aveva la strategia del... Beh, Biden ha fatto tutto da solo, ecco, in quel famoso dibattito.
La strategia di Trump è criticare, addossare tutta la responsabilità di tutto all'altro candidato senza rispondere
che
lui.
Comunque è la vicepresidente.
Visto che bei candidati, cioè uno però, è molto generica e non dice niente, l'altro dice solo colpa tua.
Beh, colpa tua è stata per quattro anni la vicepresidente di Biden.
Però. Il tentativo di Trump e repubblicani è definire Kamala Harris come estrema comunista, come estremista troppo di sinistra, no? Come okay. dice, come dicono molti consulenti, bisogna fare questa cosa. Però non sta funzionando. Ci sono dei nuovi sondaggi usciti proprio ieri che dimostrano che più persone vedono Trump come estremista rispetto a Kamala Harris. Allora, non vi deve sembrare troppo strano che in realtà in passato contro Hillary Clinton Trump era visto come più moderato di lei. Cioè Trump
nei
sondaggi è così, cioè gli americani
poi
spesso
gli americani forse lo hanno visto adesso alla presidenza, hanno visto quello che è successo quattro anni fa con l'assalto al congresso,
e dice che è un gran casinista. Quindi Kamala Harris cosa fa? Evita di fare le proposte di parlare di troppo delle questioni calde.
Economia
parla d'economia in termini abbastanza populisti. Io costringerò le grandi corporations a abbassare i prezzi o non aumentare di più i prezzi, quindi l'aborto, parlo di queste cose senza però parlare dell'immigrazione troppo. Dice: io sono dura sull'immigrazione, quindi questa è una sorta di centrismo, non fa la proposta di sinistra, super di sinistra, no? E quindi deve proporsi come accettabile anche per gli elettori moderati. E questo per ora sta funzionando. Cioè, il tentativo di definire
certo
come
che
comunista.
Però, Leonardo, se ne discuteva.
Verrà eletta Kamala.
Sì, non ha risposto, ha fatto una grande perifrasi, ma non ci ha detto
se
secondo lui chi vincerà.
Se andrà bene al dibattito.
Se inizia la risposta con sé, e che pronostico è?
Ma se ti dico tutto il primo giorno che rientro, scusa,
faccio io questo pronostico: vince Kamala, ci sarà qualche disordine come Capitol Hill qualche tempo fa.
Questo assolutamente
l'analisi geopolitica
ci sarà assolutamente.
Leonardo,
io sono d'accordo su questo. Litigate in tribunale per mesi, Trump che
comunque
Trump
vada
tutto.
Anche se ci sono distacchi,
no,
che
se
non
dovesse
ci
vincere Trump ci sarà poco in tribunale. Se dovesse vincere Kamala di poco, che io anche oggi penso sia la cosa più probabile, ma rimane da vedere.
Però
ci sarà,
diceva,
un gran casino.
È stata una grande trasformazione di una politica che fino a una politica, nel senso una donna politica, che fino a pochi mesi fa molti criticavano per essere stata un po' nell'ombra, una delusione. E adesso nel giro di pochi giorni da quando Biden si è ritirato è diventata, come dire,
i pezzi da 90 del Partito Democratico hanno deciso così.
Beh, da andava, Obama
hanno deciso che andava sostenuta e in qualche modo elogiata.
E l'alternativa, cioè il fatto è che Biden doveva andare via. Questo dal momento ad alcuni era evidente prima, ma non si poteva fare fino al dibattito.
Ma scusa,
fino al dibattito.
Come dice la mia maglietta, lui ha festeggiato il 4 di Pasqua, il 4th of Easter.
Quindi,
perché non voleva andare via?
Dal momento del dibattito, il 27 giugno, Biden via, bisognava scegliere un nuovo candidato. Hanno deciso, cioè i dirigenti del Partito Democratico, deciso che era troppo rischioso scegliere un'altra persona in poco tempo, fare un dibattito interno, troppo casino, quindi mettiamo lei. E così lei è diventata improvvisamente la persona migliore del mondo.
Pezzi del 90 del partito hanno detto va sostenuta lei.
Per ora bisogna dargli ragione, nel senso che lei sta facendo molto meglio come candidata questa volta rispetto a prima.
Comunque, tra i vari meme, forse il migliore su Joe Biden era: Joe Biden pensa di candidarsi alla Casa Bianca perché ha sentito che il candidato democratico si è ritirato.
Esatto. Biden,
ma
si vede
sono,
poco,
ecco,
in America.
Tu mi hai portato
Biden
la maglietta e grazie molte, e la maglietta anche a Leonardo, ma ci sono tutti questi meme, queste prese in giro.
Sono tante, però di Biden si parla un po' meno
Biden
adesso.
Biden e di Trump anche.
Ma Biden fa ancora qualcosa?
Il presidente degli Stati Uniti, stai attento a come ne parli.
Ma ascolta, guarda che quando, non so, Netanyahu va in America, quando è andato viene ricevuto dal presidente americano, che è ancora Joe Biden.
Non è anche la vicepresidente.
Sì, ma è solo lì a ricevere poi poi va a riposare oppure fa anche
Biden funziona bene tra le 10 di mattina e 4 di pomeriggio.
Oh,
okay.
Perfetto.
Quindi. Poi in altri momenti
senti,
riposa.
No, questione sicurezza, cioè noi dimentichiamo tutto, ma due mesi fa, c'è stato un mese fa e mezzo, un attentato alla vita di Donald Trump. Questa vicenda intanto come è andata
avanti? Ce l'abbiamo
avanti.
Intanto,
non è andata avanti perché è stato ucciso. Dai, smettila, smettila. No, abbiamo 20 secondi, poi dobbiamo andare a giocare.
Ci vuole orecchio, la canzone smettila. Di Annacci ci vuole orecchio.
La questione è sicurezza.
Questione di sicurezza, hanno cambiato un po' la modalità adesso, per esempio quando Trump fa le cose all'esterno mettono il plexiglass tutto intorno, antiproiettile, insomma si parla di questo e c'è una discussione limitata perché i grandi media non vogliono dare troppo peso al presunto complottismo, però già al congresso c'è l'inchiesta su come è potuto succedere tutto questo, ci sono molti che dicono insomma bisogna indagare a fondo su questo. Per ora vi posso dire che quello che svelerò nel libro è che
ci sarà un libro
perché
è che giornale è radio
e non ve lo posso dire
giornale radio
uno nessuno 100 Milan. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go. Separate ways.
Vabbè ragazzi, però Kamala Harris sembra anche un'ottima candidata perché il confronto era Biden. Anche io probabilmente sarei risultato un ottimo candidato con queste condizioni.
Buongiorno, mi chiamo Daniele, sono appena tornato dagli Stati Uniti per vacanza, Arizona, Utah, Nevada, California, e le 5-6 persone alle quali ho chiesto mi hanno detto tutte all'unanimità che vincerà Kamala Harris. Anche uno che vota repubblicano ha detto Trump non ce la fa, abbiamo sbagliato candidato.
Utah, hai capito? Gli italiani, Utah. Arizona, Utah.
E dove ci sono gli Uti, no?
Cioè sparano verso la California.
Gli Uti non sono dello Utah?
No, lezioni di geopolitica.
Ma la Utah è stata inventata nello Utah? Sai la Utah, il tessuto?
La Utah.
Conoscevi questa
darsi,
parola, Utah.
Sì.
C'è anche il detto, gente allegra al cielo aiuta. Così.
Hai finito tutto il repertorio, l'hai finito. C'è Livia dalla provincia di Cuneo. Vabbè, il sondaggio del nostro ascoltatore, 5 persone.
5 persone.
I sondaggi americani sono un po' più approfonditi.
Margine d'errore forse un po' più
con tutto
alto
rispetto.
Su questo.
Però vabbè.
No, Trump ancora assolutamente ancora in partita, ragazzi. Kamala Harris è avanti di 2-3 punti, che è quello che serve per vincere, ma proprio di misura.
Ricordiamo che nel podcast That's America, andate a trovare la puntata, abbiamo spiegato come funzionano le elezioni americane, cioè si vota stato per stato, bisogna vincere vincere ogni singolo stato, chi vince ogni singolo stato si aggiudica un tot di candidati.
È un casino questo sistema americano, ma non possono fare che votano tutti e quello che ha più voti vince.
Alcuni stati chiave sono quelli che determinano: uno è il Michigan, uno è il Pennsylvania,
Wisconsin. E quest'anno North Carolina, Georgia e Arizona.
Quelli in bilico, in bilico. C'è Livia dalla provincia di Cuneo. Livia.
Salve.
Buongiorno.
Salve. Ecco. Era un brevissimo intervento a proposito del ministro San Giuliano. In questo caso ho visto le sue lacrime. Gente allegra, l'uccell non l'aiuta in questo caso. Comunque, detto questo, il ministro San Giuliano avrebbe fatto meglio a dire: bene, avevo voglia di farmi una scopata con la bionda di turno.
Accidenti, Livia, lei è proprio.
Aspetta, conclude. Avevo voglia di farmi una scopata con la bionda di turno.
Sì, abbiamo capito.
Abbiamo le scatole piene di gente che si scusa dopo aver ucciso,
fatto.
Stuprato, violentato, scopato, eccetera, eccetera.
Livia, direi che il suo editoriale è stato molto chiaro.
No, però sono cose diverse, la scopata e lo stupro. Cioè, non mi sembra neanche giusto mettere sullo stesso piano.
Ci mancherebbe l'omicidio. No, però Livia dice: è stanca di scuse postume.
Dice: ecco. Assumi le tue responsabilità, hai deciso di farlo.
Va bene. A proposito di questo.
Sì.
Il nostro Leonardo Manera si è prodotto in un come
detto che c'erano due ascoltatori
e ne vedo solo una quindi va bene.
Miriam non ha trovato l'altro
e vabbè, l'altro non c'è.
Ma che pigrizia, ragazzi. Che voglio alzare la cosa.
È stato detto tutto.
Che pigrizia.
Esatto. A proposito di questo, Leonardo Manera ha prodotto un monologo sul caso San Giuliano.
Sì, in senso lato, nel senso che.
Ma non lo devi spiegare.
Io spiego. Aspetta che mi stiro un attimo, che stanotte ho dormito solo 6 ore.
È in grado di capire.
No, nel senso che non è che vado io a giudicare San Giuliano, sono già fin troppi. Che fammi partire una base.
Ecco.
No, non questo. No, questo c'è base allegra. Poi
bastoni.
Perché ho detto a Pietro dopo di prendermi il film, non capisce lui perché.
No, lo inganni.
Non voglio mettermi qui a giudicare che lo fanno già in tanti, ma ho solo scritto come mi comporterei io, ecco, se diventassi ministro.
Mamma mia.
Ministro Manera o ministro Bonetti, che è il mio vero cognome. Allora, diventare ministro inevitabilmente oltre a comportare un'assunzione di responsabilità dà, o nel mio caso darebbe, anche una bella spintarella alla mia vanità personale. Quindi, per prima cosa farei cambiare il campanello alla porta di casa mia, aggiungerei un bel ministro scritto molto in grande, una scritta enorme. Pretenderei che i cognomi degli altri abitanti del palazzo fossero oscurati per far ben risaltare il mio ruolo di ministro scritto in grande, ministro della Repubblica in caratteri cubitali. Poi comincerei a sfrecciare con la mia auto blu in tutte le vie della città, anche quando non dovessi avere impegni istituzionali. Nel tempo libero chiamerei l'autista e gli direi di andare su e giù ovunque, soprattutto in piazza Udine, zona dove abito, col finestrino abbassato, per farmi vedere e vantarmi del mio nuovo incarico, gridando ad alta voce: sono il ministro! Nelle corsie preferenziali, facendo suonare i clacson. Poi, una volta stanco di girovagare per la città, direi all'autista di accostare proprio davanti al bar Jimmy, dove scenderei per offrire spritz a tutti pagati dal ministero con la carta di credito ministeriale per farmi bello e acquisire clienti, nel senso i nuovi elettori, anche in vista delle successive elezioni. Naturalmente dovrei avere anche una gratificazione dal punto di vista sessuale / sentimentale. Quindi comincerei a promettere incarichi di prestigio alle ragazze, meglio se di bell'aspetto, che potrei incontrare a Bar Jimmy o in altri luoghi, sperando di avere poi una qualche forma di ritorno. D'altra parte, che senso ha fare il ministro se non si cerca di sfruttare la situazione anche dal punto di vista, diciamo così, per essere eleganti e sentimentale? Ecco, se io diventassi ministro, io, Leonardo Bonetti Manera, farei proprio così. E si capisce quindi anche perché non sono ministro, perché probabilmente non ne sarei all'altezza. Insomma, più la posizione diventa responsabilità, più bisognerebbe cercare di essere inattaccabile, anche se magari poi gli errori si fanno in buona fede. Ma io cederei subito a tutte le tentazioni. Per fortuna però, normalmente, quelli che fanno i ministri hanno un comportamento totalmente diverso dal mio, almeno credo, almeno fino a prova contraria.
Cioè, dopo aver oscurato tutti gli altri condomini, poi ti presenti alla riunione per il tetto di Manera e pretendi che ti diano una mano.
Vabbè, ma
ti danno una tegola in testa.
Farei pagare tutto dal ministero, il rifacimento del tetto.
Ma in America questa cosa, adesso al di là di tutto, ci sono state varie vicende, sarebbe scandalosa? Cioè, cosa sarebbe più grave di tutto, di tutta questa
grave
vicenda?
Sicuramente utilizzare i soldi pubblici, assolutamente.
Cosa che per ora non
per
è,
ora,
non
per
è
ora,
dimostrato.
No, questo assolutamente. Poi a livello locale sicuramente dipende dalla zona, ma anche il fatto della relazione, anche quello, insomma,
anche quello.
In America
siete
può essere
puritani, sì,
sì, perché
puritani.
Per esempio uno come Donald Trump non potrebbe mai essere eletto a nulla in America per tutte le cose che ha combinato.
C'è anche, ma per chiudere questa vicenda, c'è anche tutta una questione di gossip legata al fatto, per chi ha visto l'intervista, che il ministro San Giuliano aveva uno sbrego in fronte, un taglio, cioè un
chissà.
Taglio, una, sembrava, vabbè,
un pianto,
fioriscono
le ipotesi,
però
che
adesso io umanamente mi fermerei, cioè, anche perché insomma
basta, è troppo,
esatto.
Però adesso effettivamente rispetto alla vicenda, che anche dal punto di vista degli eventuali illeciti, insomma, è una cosa limitata. Se ne sta parlando tantissimo.
Ma infatti avevo detto,
forse troppo,
ma serve qualcosa,
avevo
i primi
detto,
giorni di settembre. No,
no, avevo detto fino ad oggi questa vicenda mi appassiona zero. Poi, insomma,
però oggi ci hai fatto la puntata intera.
Ma no, la puntata intera, vabbè, ma noi seguiamo le notizie.
Mi appassiona zero a ci faccio la puntata intera.
A parte che non è la puntata
è flessibile.
Intera. Però tra poco, dopo il traffico, ma è già con noi Enrico, ci sente? Enrico Pagliarini, il nostro grande.
Yes.
Eccoci qua.
Il mio presentatore di fiducia.
Noi ti abbiamo.
Mi ha presentato una volta in una serata,
so.
Enrico Pagliarini.
Ti abbiamo chiamato.
Sull'Appennino Tosco Emiliano,
va
se
bene.
Non ricordo male.
È molto interessante.
Era salito
questo.
Sul palco, ha detto adesso c'è Leonardo Manera.
Grazie, togligli il microfono, Pietro, grazie. No, l'abbiamo chiamato su altro, però ti faremo anche una domanda su questi occhiali particolari che c'entrano nella vicenda San Giuliano, ma tra poco, c'è il traffico, poi siamo da te Enrico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of desert. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Certi dei vostri ascoltatori che mandate in onda mi fanno veramente morire dal ridere. È arrivato il signor Nessuno dalla provincia italiana, che lui sarebbe candidato come la signora Kamala Harris. Ma tanto lei ha solo 30 anni di esperienza come procuratrice. Cosa vuoi che sia? Niente di così importante, niente di così rappresentativo negli Stati Uniti. Il signor Nessuno sarebbe lui candidato.
Vi ricordo che in Europa ci sono stati ministri di altri governi che si sono dimessi perché hanno preso il trasporto pubblico a spese dello Stato? Questo qua aveva l'amante e con favoritismi vari e presentazioni varie, e secondo voi è un ministro attendibile?
Allora, caro Enrico Pagliarini, vogliamo chiudere questa vicenda perché c'entra anche la tecnologia, no? Nella vicenda San Giuliano.
Sì.
Ci sono queste immagini riprese dalla stessa Maria Rosaria Boccia all'interno della camera con degli occhiali molto particolari. Degli occhiali, che cosa sono?
Sì. Allora, sono i Ray-Ban Stories, di cui lo scorso anno è stata lanciata la versione più recente, più nuova. Sono degli occhiali fatti dalla Ray-Ban, c'è un accordo tra Luxottica e Meta, quindi con Facebook. Quindi apparentemente sono degli occhiali simili ai più classici dei Ray-Ban, ma hanno alcune particolarità. Intanto hanno due videocamere ai lati e quindi riescono a riprendere, a fare o fotografie o brevi video. E il nome che era stato dato nella prima versione ai Ray-Ban era Ray-Ban Stories, e la finalità con cui erano stati pensati era quella di creare delle stories poi da pubblicare sui social network di Meta, quindi Facebook e Instagram. Quindi possono fare dei brevi video. Va detto però che quando c'è questa funzione attivata, che si attiva da un'app sullo smartphone, si accende una piccola lucina, un piccolo LED, quindi chi viene inquadrato in teoria potrebbe anche intuire che c'è qualcosa che non funziona.
C'è gli occhiali con la lucina, cosa vuoi? È la nuova moda.
Volendo si può disattivare questa lucina?
No. Allora, molto si può fare, però no, allora, una persona normale non lo può fare. Posso pensare che qualcuno possa andare a smanettare fisicamente sull'occhiale e andare a disattivare, proprio a staccare il LED. Sì.
Ma questo dovrebbe essere la protezione, no, Enrico? Cioè, anche sul computer dovrebbe esserci sempre la lucina, quindi tutte queste storie che ti registrano dovrebbe sempre darci qualche avviso, o no?
Sì, esattamente. Infatti, diciamo, nella versione normale c'è, però se uno fisicamente va a proprio ad hackerare il sistema, quindi a modificare il prodotto.
Ma dico, oltre agli occhiali, tutti i device, insomma, possiamo ragionevolmente pensare che nessun device ci sta controllando senza un modo di verificare?
Beh, allora se io ti faccio un video con lo smartphone,
non ti accorgi.
Cioè, al di là del fatto che vedi che io ho lo smartphone in mano. Ma non c'è una
che
luce
faccio,
sullo
lo faccio
smartphone,
sempre,
no?
Infatti.
Perfetto. E nessuno se ne accorge.
Vabbè,
comunque,
quindi...
non sono occhiali di difficile reperibilità. Io mi ricordo di averli visti pubblicizzati più volte. Chiunque li può acquistare tranquillamente.
Sì, devo dire che non hanno fatto un grandissimo successo fino adesso.
Sono entrati prepotentemente nella politica. Ecco, anche.
Beh, ricorderete che i primissimi, si chiamano smart glasses, come categoria merceologica, i primissimi erano stati quelli di Google, che erano molto più leggeri, Google Glass, cioè, però che hanno fatto un flop pazzesco. Meta ci crede tantissimo e quindi sta effettivamente, come dicevo, è stato lanciato un modello nuovo lo scorso anno e chissà, con la potenza di Meta potrebbero anche riuscire a e la potenza anche di Ray-Ban,
no,
Luxottica, eccetera.
Attenzione,
eccetera.
C'è tutta una legislazione sul fatto che i video all'interno della Camera debbano essere vietati alla Camera dei Deputati, poi su questa vicenda io non è che conosco bene tutte le regole. La dottoressa Boccia dice: ma io non ho fatto un video, avevo i Ray-Ban Stories, alla fine il risultato è che c'è un video, non lo so. Ecco.
Era pronta.
Se non si può, non si può nemmeno con i Ray-Ban Stories.
E questo vabbè. Tecnologia, ma noi Enrico Paglianini l'abbiamo chiamato perché un sito americano di giornalismo investigativo, 404 Media, chi cavolo
che
sono?
Bravo. 404 Media, è una cosa abbastanza recente, mi sembra creato l'anno scorso da un paio di giornalisti tech.
Sulla tecnologia, hanno rilanciato quella che secondo molti è una leggenda metropolitana, secondo altri no, cioè gli smartphone ci ascoltano, i telefonini ci ascoltano.
E io ne ho la prova anche ieri.
Eccolo là, la prova, la scienza.
Allora, ieri, racconto questo brevissimo episodio, ieri parlavo alla fine della puntata con Vito Mancuso, mi ha detto quando... vieni a Bologna a fare lo spettacolo, lui mi ha chiesto, io ho detto sì, vengo al teatro Deon ad aprile, un attimo dopo ho cominciato a ricevere notizie dal teatro Deon sul telefono.
Gran classico. Spiegaci Enrico cosa è successo.
Allora,
a Manera
devo dire che ci sono tante persone come Manera che o mi scrivono oppure mi conoscono, mi avvicinano e mi dicono la stessa cosa, non sul teatro Deon ma su episodi analoghi, cioè ho parlato di questo e mi è arrivata la pubblicità subito dopo o qualche giorno dopo. Io a tutte queste persone dico: fate un test molto semplice, mettetevi d'accordo con un vostro collega di lavoro, una persona che vive con voi, e cominciate a parlare con frequenza di argomenti credibili, verosimili, ma su cui magari non avete un interesse vero. Che ne so, di pentole antiaderenti per cucina, di calze speciali, sì, per lo sport, quindi cose possibili, verosimili. Poi vedete se qualche ora dopo o qualche giorno dopo appaiono sui social media o su siti che visitate abitualmente pubblicità correlate con quello che avete
detto. Risposta è?
La risposta è non succede. Quello è stato un caso.
Solo insomma, che ma non è la prima volta che mi accade, però. E poi è un caso ben difficile. No, non avevo mai guardato prima Teatro Deon. Insomma, è difficile che io parli con una persona e subito dopo mi arrivano informazioni sull'argomento.
Sei complottista. Sì. Però in realtà c'è anche una spiegazione, secondo altri. Siamo circondati da microfoni qui in radio, poi figurarsi. Cioè, non so, magari uno ha in casa Alexa, in casa Siri, in casa.
In generale questi microfoni che abbiamo a partire dallo smartphone effettivamente non fanno questo che anche questi giornalisti investigativi suppongono possa essere stato fatto in relazione ad un annuncio fatto da una società di pubblicità americana. Non lo fanno per un semplice motivo, che tutte le aziende che erogano pubblicità digitale non ne hanno bisogno, perché gli attuali sistemi di profilazione sono talmente sofisticati, talmente precisi, che non c'è bisogno di attivare un microfono, di registrare dati, portarseli in cloud, elaborarli, cosa tra l'altro che consuma energia, consuma dati, consuma potenza di calcolo, non solo nel nostro smartphone ma anche proprio nei sistemi delle aziende. Sarebbe un'attività abbastanza poco utile.
Enrico, non lo stai convincendo, Manera è convinto invece che...
Vi dico un'altra
però
cosa.
Però effettivamente tu dici è stato un caso, beh, è un caso, voglio dire, statisticamente proprio quel teatro lì.
Ma chissà quante pubblicità di teatro ha ricevuto Manera a cui non ha fatto caso.
No, questo non è vero, io le guardo perché sto facendo questo lavoro, insomma. Poi il Teatro Deon è un teatro particolare perché... Non è.
Allora, io devo dire questo: non posso, cioè, non io, gli esperti non escludono che ci siano delle app, ma non quelle più note, quindi non quelle di Meta, Google, Apple, eccetera, eccetera, che possano fare questa cosa, ma sono app non ufficiali, poco note. Anche se ribadisco, non ci sono prove concrete.
T'ha mandato un Troia nel cellulare di Manera.
Adesso spero che anche il cellulare di Vito Mancuso sia inondato da pubblicità del Teatro Deon.
No, aggiungo una cosa. Allora, queste società sono tutte sotto osservazione, non solo dalle autorità di tutto il mondo, ma anche da gruppi che si occupano di cybersicurezza, che studiano tutti i giorni che cosa succede in queste app, e mai nessuno ha dimostrato con dati. Sono stati fatti anche degli studi negli ultimi anni proprio per cercare di capire se questo avviene.
Però sentiamo la voce di chi è stato quest'estate a Mar-a-Lago, quindi con Trump, e quindi qualcosa di più di noi sa, anche se non so se ce lo può dire, in America. Andrew, che succede?
No, nel senso, oddio, si parla di questa cosa, c'è una grande preoccupazione che tech ci sta spiando su tutto, ci sta controllando su tutto.
Sì.
Però da lì anch'io penso che non ci sia spiegazione tecnica di... senso, poi lo sa molto meglio Enrico, ci ha appena spiegato adesso. Cioè il computer, quelli dei grandi, non ci fa questa cosa, i telefoni non ci fanno questa cosa, sarebbe...
No, perché spieghiamo il tutto, c'è cioè questo sito investigativo.
Però tecnicamente
dice...
sarebbe possibile, mi sembra di aver capito.
Sì.
Con i microfoni, sì. Questo sito dice che Cox Media Group, un conglomerato media che riunisce concessionarie pubblicitarie, avrebbe detto: guardate che possiamo ascoltarvi.
Se è possibile, allora questo però apre tanto, perché sappiamo, come Enrico ci potrà confermare, che il governo americano ha negli ultimi anni praticamente costretto queste società di social media a entrare nei loro telefoni, entrare nell'email per motivi di sicurezza nazionale, ascoltare, spiare delle persone.
Ma anche sul Covid, le pressioni a Zuckerberg.
E quindi se può farlo, significa che se tu sei un target, insomma, sei un bersaglio in qualche modo, potrebbero controllarti.
Però la storia di Cox Media, che non è mai stata finora spiegata nei dettagli, potrebbe essere una cosa di questo genere. A fronte di vantaggi che possono essere buoni spesa o qualsiasi altro vantaggio, tu potresti accettare, ma quindi coscientemente, un'app per erogare pubblicità con maggiore precisione rispetto a quella classica che noi vediamo, che Cox Media potrebbe proporre ai loro clienti, però sarebbe una cosa in quel caso lecita, perché mm-hmm. viene accettata dall'utente. Sì.
Allora Enrico, noi ti ringraziamo, grazie Enrico Pagliarini. Caro Andrew, tu vieni da Wall Street e qui c'è la nostra Deborah Rosciani,
un po' di maretta in questi giorni,
c'è la nostra Deborah Rosciani.
Sono pure nervosa perché ho detto una cosa inesatta nel collegamento delle 9 e adesso forse devo pure correggere,
forse la prima volta.
Ma gliel'ho messa sul piatto d'argento.
Ovvio, cioè ti sei consegnata a mani
e
piedi.
Però guarda, intanto metto le mani avanti perché tanto so che qualche attacco arriva così gratuitamente, quindi almeno stavolta è giustificato.
Adesso allora la precisazione di Deborah Rosciani, esatto. E la borsa, vai.
Nessuno. 100 Milan.
Quindi se sta qui entrata con sti occhiali aveva già architettato tutto? No, non è stato detto, mi pare, no? Ovviamente.
È prudente.
No, l'abbiamo detto che effettivamente è in possesso di una marea di registrazioni, telefonate. Pare che ci sia anche una registrazione che ha di una conversazione tra il ministro e la moglie, perché il ministro parlava in viva voce. Sicuramente, come dire, è anche un po' sospetta, dicevi Leonardo Menea, il fatto che abbia registrato una marea di conversazioni.
Viene da chiedersi, al di là di tutto, che tipo di persona è una persona così
che registra tutto. Vabbè,
che registra comunque tutto mentre intrattiene una relazione con te,
ministro.
Comunque gli ascoltatori, c'è Giorgio da Milano, buongiorno Giorgio.
Buongiorno.
Eccoci.
Ma è molto interessante l'approfondimento sulle debolezze del ministro Sangiuliano, ma anche la digressione tecnologica sugli occhiali della boccia. Dedicherei qualche minuto anche alla chiavetta USB d'oro massiccio a insaputa dell'ex ministro Franceschini.
Sì, che la chiavetta di Pompei.
Non ricordo, aspettate che non ricordo.
Sì, sì, è la chiave d'oro che viene consegnata a ogni ministro, di fatto, e che Franceschini ha detto, io l'avevo portata a casa, pensavo che fosse, adesso la restituirò. Ora la restituisce.
Quindi sì. se tutta la vicenda San Giuliano doveva dare
valore 14.000 euro. Valore 14.000 euro.
Sì. Ah, quando diventi ministro ti danno una chiavetta, sai che non lo sapevo, sì, ti danno una chiavetta USB d'oro.
Griffata. Sì. Va bene, ho capito. Sì, non vorrei, però c'è sempre un po' il ma anche, Giorgio. Per carità, adesso ognuno ha i propri difetti. Ma
ricordiamo anche i profumi di Fassino.
Esatto, però in questo momento si sta parlando di San Giuliano. Non vorrei sempre spostare l'obiettivo, dire ma anche lui ha fatto, anche Leonardo Manera.
No, ma non è manchismo, cioè è l'unico risultato tangibile di tutta la vicenda, sì. La campagna di stampa, mettiamola così.
Sì. Vabbè, tu Leonardo avevi fatto anche un pezzo del, che è tipico un po' dell'italiano, ma anche lui.
Non ricordo.
Anche l'altro sbaglia così, si sa, è colpa del governo precedente.
Sono d'accordo invece che rispetto alla, all'entità reale della questione su, su San Giuliano si sono fatti fin troppi titoli, noi stessi oggi ne stiamo parlando tantissimo, insomma è sovradimensionato, ecco.
Allora sfruttiamo ma anche e parliamo di qualcun altro.
Ecco. Grazie Giorgio. Andrea Modena da Alessandro.
Sì, pronto?
Sì.
Milan, volevo dire io, ma parlo da uomo, ma San Giuliano si è guardato allo specchio, pensava forse che questa ragazza che è anche più alta di lui, di 15 o 20 centimetri, più giovane, fosse veramente innamorata? Io dico...
Vabbè, adesso ma... questo non lo, adesso non, non lo sappiamo. Non...
Il fascino di un uomo di successo.
Vabbè, però dai, io cercherei, almeno si fosse tutelato un pochino, l'ha registrato, l'ha foto, gli hanno fatte di ogni, non lo so.
Sì, sì, va bene. E quindi
è una cosa per gli uomini molto che amareggia, cioè un uomo che non è alto non può avere relazioni, che se non è alto è bello.
Sì.
Ma io basta, dai. Molto amaro questa cosa.
Sì, sì. Comunque sì, la precisazione, perché l'ascoltatore prima ha detto la chiave SB? La chiave è che il sindaco di Pompei dà con le registrazioni, le iniziali al ministro della cultura, una sorta di assegnazione della cittadinanza onoraria, insomma ti do la chiave della città, città
che pesa, la chiavetta della città
che pesa 150 grammi ed è d'oro, tra l'altro Franceschini.
E lui la doveva rendere, si rende quando non sia più ministro?
Ma insomma, oppure si non lo so come funziona, intanto la conservi al ministero fin tanto che sei ministro. Poi
se lo danno a tutti i ministri cosa fai? Fa un elenco, cioè
sì, poi
la collezione al ministero.
È interessante capire, una volta che non sei più ministro,
io la porterei,
è stata
subito
data...
non compro oro.
Sì, tu sì.
Appena non sono più ministro, cioè quanto mi dà di questa chiavetta?
Vabbè, tu sì, lo sappiamo. Come ti comporteresti? Ride anche Draghi su questo. Però non so come funziona, dovremmo chiederlo, sicuramente lo sa Alfonso Celotto. Ci sarà un protocollo di cosa succede ai regali, lui che è stato funzionario di tanti ministri. Cosa succede ai regali dati ai ministri? Sono regali che diventano personali oppure sono dati in quanto hai la funzione di ministro e quindi quando smetti di essere tale li lasci, cosa fai? Fai un'asta, li lasci lì al ministero. Tra l'altro la chiave di Pompei è proprio siglata come con le lettere iniziali, quindi DF Dario Franceschini, GFS
però
Gennaro,
comunicato l'intenzione di restituirla.
Franceschini ha detto
la restituirò, adesso
la
che lo so, adesso che so che è d'oro.
Sì, no, adesso che so che forse non potevo tenerla.
No, dice qui, ci scrive Miriam Lucchetti, Franceschini sostiene di aver scoperto solo ieri, leggendo i giornali,
sì,
che quella che chiavetta fosse d'oro massiccio,
certo,
e valesse più di 13.000 euro.
Ha detto, pensavo fosse una patacca.
Offende pure.
Però questo dice di averlo scoperto ieri, sta di fatto che non è andato al compro oro come faresti tu, non è corso al compro oro.
Andrei subito dal compro oro a dire quanto me la valuta.
Vabbè, abbiamo dedicato anche qualche minuto a questa vicenda. Cosa succede dei regali? Effettivamente in America si danno i regali.
Sì, ma sono proprietà, pubblica,
chi?
Assolutamente.
E
non
poi?
Puoi e devi rilasciarli lì. Al massimo potrai metterli nel tuo museo dopo,
sì,
quando hai finito il tuo mandato, ma assolutamente non puoi tenere nessun regalo che ti viene dato in questa funzione.
Ecco,
quindi
i moralisti. Moralistoni, no?
Poi se fai prima, riesci a portarla a venderla e tieni i soldi, allora
no, questo sarà un reato, immagino. Vabbè. Allora, dai, ci sono altri ascoltatori? No, allora possiamo andare al traffico. Abbiamo parlato anche... Ecco, no, una cosa che mi ha colpito sempre per questa vicenda, che anche i giornali, diciamo, di destra,
più, non smette
no,
più.
No, perché avevo in sottomano Libero, siccome ho visto la storia della chiave. Anche i giornali di destra sono giorni che lo criticano abbastanza, no? Oggi Libero titolo pensavo fosse amore. Anche La Verità lo prende un po' in giro, un ministro innamorato.
Diciamo che San Giuliano forse non è stato la persona più amichevole con tutti, forse un po' ruvido nei rapporti con alcuni.
Però
ecco,
colpisce, e loro, insomma, che anche i giornali, diciamo,
riprendono una piccola rivincita.
anche questo forse è un segnale che sarà un po' dura rimanere al ministero. Comunque, vedremo. Vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Di ridere e prendere in giro il povero Leonardo e in generale, tu sai cos'è una motosega da frutteto? No, neanch'io. Un mio amico un giorno mi ha detto: devo prendere una motosega da frutteto. Mi ha detto: e che minchia è una motosega da frutteto? Beh, dopo poche ore, al pomeriggio, questo è successo la mattina, mi sono trovato su Amazon le pubblicità di motoseghe da frutteto, come anche frese di cui non avevo mai sentito parlare, accennate dal mio capo, e succede, ma un sacco di cose sono successe. Comunque te ridi, allora ridi.
Qui Milan fa sempre gradasso così superiore.
Ma io, ma perché?
Fa il gradasso.
Ecco. Allora, Leonardo, viviamo tempi cupi.
Bisogna parlare anche delle cose belle della vita. Oh. Quindi ho scritto qualche poesia che parla così, incentrato sul sentimento, sulle cose belle che danno piacere alla vita.
Cioè, poesie tue,
un po',
proprio.
Sì, sì, mia, un po' di finalmente dedicate.
Non c'entra Orfeo Bastoni.
No, non c'entra, anche se la base è quella.
Vabbè, una ne abbiamo.
La prima poesia è dedicata a una fidanzata dopo una gita in montagna.
Ottimo.
Il tuo nome è un bacio sugli occhi. La tua voce sottile e melodiosa si staglia su quelle montagne lontane. Sopra di noi le cime, sotto di noi il fiume. Tu camminavi sul sentiero, leggera come l'aria d'estate. Io ti avrei seguito fino in capo al mondo. Certo, io ho detto che i panini potevamo anche prenderli là, al rifugio. Ma tu no, dici portiamoli da casa. Hai detto portiamoli, ma intendevi portali tu. Anzi, preparali tu. E le posate, l'acqua, la frutta, il plate per fare il picnic, dovevo portare tutto io. Anche le bottiglie di succo di frutta, Coca-Cola, aranciata, anche il chinotto. Volevi anche il chinotto, perché non si sa mai, magari ti viene voglia di chinotto, non c'è più nessuno che beve il chinotto, ma tu volevi far importare anche quello, il chinotto e l'acqua. Un litro non ti bastava. Me ne sono dovuto caricare 3 litri sulle spalle, perché altrimenti dici che ti viene la cellulite se non bevi abbastanza, hai la ritenzione idrica, perché tu ti preoccupi della tua cellulite, ma della mia ernia, della mia protrusione discale non te ne frega niente. Sono 15 anni che non te ne frega niente di me, della mia protrusione discale. E poi ti lamenti se vado in giro gobbo, che ti faccio fare brutta figura, che sembro un vecchio. Perché? Tu pensi di sembrare così giovane, sei consumata anche tu, sei una donna anziana che si illude ancora di fare colpo sui giovani. I giovani si voltano a guardarti, ma solo quelli che apprezzano i film dell'orrore. Sei una vecchia egoista che se ne frega di me. Meglio se ci lasciamo subito, però prima bevi tutto il chinotto, che non ho nessuna intenzione di portarlo a casa, maledetta. Non ci vengo più con te, sto a casa a curare la mia protrusione di scale, altro che chinotto.
Io vorrei collocarla in un genere, questa poesia. Che genere è?
È meglio non parlare di persone, perché pare, insomma, un po' ne avrei un'altra.
Sì, sì, prego, prego.
Oh, questa finalmente che parla di un tema, fammi partire. È dedicata al cagnolino che sta sempre nel ristorante sotto casa. Sotto casa mia. Scodinzoli tra i tavoli saltellando gioioso. Con la tua pelliccia di seta e le zampette leggere, occhioni profondi spalancati sul mondo, tenero sovrano nel regno degli aromi. Ai commensali rapiti riscaldi il cuore, a piccoli e grandi strappi un sorriso, il tuo passo è lieve, come un ballo elegante, ma preferirei vederti al parchetto perché perdi i peli, come tutti i cani, e i tuoi peli mi finiscono nel risotto. I cani sono anche belli, simpatici, ma perdono i peli. Se proprio vuoi portarlo al ristorante, il tuo cane, prima impacchettalo nel cellofano, oppure incollagli i peli alla pelle col Vinavil prima di uscire, perché io voglio mangiare il risotto, non i peli del tuo cane. Sono venuto a mangiare un risotto, non i peli del tuo cane, e ogni tanto lavalo, che tra l'altro non ha un odore gradevole. Puzzi anche tu, che a forza di baciare il cane sai di cane più di lui. Maledetto tu e il tuo cane e i suoi peli.
Che genere è questo?
Anche parlare di cani non va bene.
No.
Mi dedicherei uno alla gioventù.
Ah, la gioventù.
Che crea sempre
ottimismo.
Ah, è bello parlare dei giovani. Giovinezza, tempo di meraviglie, dove ogni giorno è pieno di scintille. Ogni avventura una scoperta, è una porta aperta, una strada certa sulla vita. La giovinezza è un dono prezioso, un tempo magico, meraviglioso, con passi audaci e cuori ardenti. I ragazzi vivono eternamente presenti. Risate che risuonano nell'aria, parole libere, urla di gioia. Urla di gioia. Magari, ecco, preferirei non sotto la mia finestra. Sono 2 mesi che ci sono più di 30 gradi. Ho rotto l'aria condizionata. Perciò devo tenere spalancate le finestre. Questi idioti, giovinastri, qui sotto a parlare fino al mattino. Ma mica erano quelli che si scrivevano solo messaggi e basta, senza parlare. Allora ieri ho iniziato a lanciare delle confezioni surgelati. Li ho colpiti tutti, uno dopo l'altro. Finalmente ho capito quanto è utile il congelatore. Surgelati duri, durissimi, che grazie a Dio fanno male. Adesso non ho niente da mangiare. Ma ho fame, finalmente, però, nel silenzio. Così imparano quei giovinastri.
Va bene, le poesie di Manera, un po' amare, ma anche molto tenaci e vibranti. Oh, caro Andrew, noi dobbiamo dire che non solo continua il podcast That's America, ha continuato ad andare in onda con puntate fresche l'estate.
Poi tutte le mattine voi ascoltatori fortunatissimi avete sentito, così avete recuperato quelli forse persi.
È vero.
Nei mesi precedenti.
Riprendiamo, nel senso che continuano nuove puntate, eccetera. Vogliamo riprendere anche coi detti? Hai un detto o hai una non so, una parola chiave che ti porti a casa da questa estate americana?
Allora,
con
possiamo...
l'alcol tutto a posto, con la polizia americana, con le birre.
Vedo quando ho postato qualcosa sul mare, le persone mi parlano di ma stai attento dove porti la birra.
Esatto,
queste cose.
Sei già stato arrestato.
O sulla partita di baseball, sono stato una partita di baseball.
Mamma mia, devo dire questa cosa, caro Leonardo, mi ha mandato una foto della partita di baseball, tra l'altro sport noiosissimo, mi ha mandato una foto della partita di baseball dicendo ecco il formaggio americano.
Ecco, questo non l'ho postato, però su Instagram,
è una roba semiliquida.
Lo posterò su Instagram. Ho messo un video però della partita di baseball dove sono stato con la birra che mi è costata $19. $19 e ci sono stati subito i commenti: stai attento a non portarlo sulla spiaggia, eccetera. Tutti si ricordano queste cose
e sei stato arrestato su questo.
Sì, take me out to the ball game.
Vabbè. Allora, sì, poi ho parlato di formaggio a Leonardo Manera, ti chiedo scusa, l'ho già visto depresso.
Ricordo che sabato sarò a Colle Valdelsa.
Ah beh, lì fanno dei grandi formaggi.
E domenica ad Asti.
In Toscana. Mm-hmm. Ma perché non riesci a fare delle date un po' più vicine?
Sono 600
km. E magari il giorno dopo Asti vai, che ne so, a Barberino del Mugello.
Da Colle Valdelsa ad Asti credo che siano circa 600 km.
Dovresti armonizzare un po' la tournée. Come si suol dire?
Vabbè. È andata
così.
La mia vita è andata così.
Molto bene, settimana prossima ti riattendiamo, caro Andrew, le puntate del podcast That's America. Tra l'altro oggi è giovedì. E quindi, è una puntata fresca.
Sì, sul fisco.
Ah, ecco.
Sul fisco in America. Che excitement, eh?
Com'è che
perché
excited?
Non c'è
che
niente
noia.
Di sicuro nella vita che tranne
le tasse
e la morte.
Molto
la morte
e
i tassi. Death and taxes, ecco il tuo detto, ma lo sapete anche voi.
Anche noi lo diciamo. Caro Andrew, grazie, ci troviamo presto. Caro Leonardo, ci troviamo domani.
Ricordo. Io domani sto a casa, faccio da casa domani.
Sì, però ci sei.
Sì, però da casa.
Va bene.
Vergogna.
Va bene. That's
America!
That's America.